Allora, l'altra volta avevamo visto Deuteronomio, il capitolo 5, sì, grazie, 5, no? Avevamo letto i versetti che vanno dal 7 all'11, che vi ricorderete tutti, li conosciamo tutti, quelli dicono non avere altri dei oltre me. Non farti scultura immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo, o qua giù sulla terra, o nelle acque sotto la terra. Non ti prostrare davanti a loro, non le servire, perché io, il Signore, il tuo Dio, sono un Dio geloso. Punisco l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano. E poi dice, e uso bontà fino alla millesima generazione verso quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. E poi non pronunciare il nome del Signore Dio tuo invano, perché il Signore non riterrà innocente chi pronuncia il suo nome invano. E poi vorrei che di questo, a parte i comandamenti che sono chiari, c'è scritto una cosa che punisce l'iniquità dei padri e dei suoi figli fino alla terza e alla quarta generazione, ma usa bontà fino alla millesima generazione verso quelli che lo amano e lo temono in quanto non Dio terribile, ma in quanto per il rispetto che gli è dovuto. E vediamo a questo punto un episodio che lo leggeremo, che viene dopo. Allora, intanto, scusate un secondo, ecco qua. Vorrei che qualcuno leggesse il capitolo 11 di 1 Re fino, vabbè, dall'1 al 13, quindi dall'1 al 13, pagina 358, 1 Re, capitolo 11.
1.13.
Sì? Volontari? Valentina.
Il re Salomone, oltre alla figlia del faraone, amò molte donne straniere, delle Moabite, delle Ammonite, delle Idumee, delle Sidonie, delle Ittite, donne appartenenti ai popoli dei quali il Signore aveva detto ai figli di Israele: non andate da loro e non vengano essi da voi, poiché essi certo pervertirebbero il vostro cuore per farvi seguire i loro dei. A tali donne si unì Salomone nei suoi amori, ed ebbe 700 principesse per mogli e 300 concubine, e le sue mogli gli pervertirono il cuore. Al tempo della vecchiaia di Salomone, le sue mogli gli fecero volgere il cuore verso altri dei, e il suo cuore non appartenne interamente al Signore suo Dio, come il cuore di Davide suo padre. Salomone seguì Astarte, divinità dei Sidoni, e Milcom, l'abominevole divinità degli Ammoniti. Così Salomone fece ciò che è male agli occhi del Signore, e non seguì pienamente il Signore, come aveva fatto Davide suo padre. Fu allora che Salomone costruì sul monte che sta di fronte a Gerusalemme un alto luogo per Chemos, l'abominevole divinità di Moab, e per Moloch, l'abominevole divinità dei figli di Ammon. Fece così per tutte le sue donne straniere, le quali offrivano profumi e sacrifici ai loro dei. Il Signore si indignò contro Salomone, perché il cuore di lui si era allontanato dal Signore, Dio di Israele, che gli era apparso due volte e gli aveva ordinato a questo proposito di non andare dietro ad altri dei, ma egli non osservò l'ordine datogli dal Signore. Il Signore disse a Salomone: poiché tu hai agito a questo modo e non hai osservato il mio patto e le leggi che ti avevo date, io ti toglierò il regno e lo darò al tuo servo, nondimeno, per amore di Davide tuo padre, io non farò questo durante la tua vita, ma strapperò il regno dalle mani di tuo figlio. Però non gli strapperò tutto il regno, ma lascerò una tribù a tuo figlio, per amor di Davide mio servo e per amor di Gerusalemme che io ho scelto.
Grazie, allora teniamo conto di questo. Sapevamo già che Salomone aveva molte mogli e concubine, no? Naturalmente nell'arco della sua vita, ma sicuramente erano un numero fuori misura. E fu allora che Salomone fece ciò che è male agli occhi del Signore, non seguì pienamente il Signore come aveva fatto Davide suo padre, e fece costruire alle varie divinità straniere degli alti luoghi per le sue donne, le quali offrivano profumi e sacrifici ai loro dei. E vediamo, il Signore si indignò molto contro Salomone, e egli, cose che egli aveva ordinato a questo proposito di non andare dietro ad altri dei, ma egli non osservò l'ordine datogli dal Signore. E poi il Signore gli dice ciò che gli avverrà. E un'altra parte dove dovremmo che ha a che vedere con ciò che diremo, dice: non di meno, per amore di Davide tuo padre, io non strapperò durante la tua vita il regno, ma lo strapperò poi dalle mani di tuo figlio. E poi leggiamo ancora in 1 Re 12 i versetti che vanno dal 25 al 33. Facciamo leggere. Angela.
Geroboamo costruì Sichem nella regione montuosa di Efraim e vi si stabilì. Poi uscì di là e costruì Penuel. Geroboamo disse in cuor suo: ora il regno potrebbe benissimo tornare alla casa di Davide, se questo popolo sale a Gerusalemme per offrire sacrifici nella casa del Signore. Il suo cuore si volgerà verso il suo Signore, verso Roboamo re di Giuda. Mi uccideranno e torneranno a Roboamo re di Giuda. Il re, quindi, dopo essersi consigliato, fece 2 vitelli d'oro e disse al popolo: siete ormai saliti abbastanza a Gerusalemme. O Israele, ecco i tuoi dei che ti hanno fatto uscire dal paese d'Egitto. E ne mise uno a Betel e l'altro a Dan. Questo diventò un'occasione di peccato, perché il popolo andava fino a Dan per presentarsi davanti a uno di quei vitelli. Egli fece anche dei santuari di alti luoghi e creò dei sacerdoti, presi qua e là dal popolo, che non erano dei figli di Levi. Geroboamo istituì pure una solennità nell'ottavo mese, nel 15° giorno del mese, simile alla solennità che si celebrava in Giuda, e offrì dei sacrifici sull'altare. Così fece a Betel, perché si offrissero sacrifici ai vitelli che egli aveva fatti, e a Betel stabilì i sacerdoti degli alti luoghi che aveva eretti. Il 15° giorno dell'ottavo mese, che aveva scelto di testa sua, Geroboamo salì all'altare che aveva costruito a Betel, celebrò una solennità per i figli di Israele e salì all'altare per bruciare incenso.
Grazie. Ecco, volevo ricordarvi che Roboamo era il figlio di Salomone, e come avete visto non è che ha fatto molto diversamente, se leggete la sua storia. Combinazione, era figlia di un ammonita. Quindi vedete che quando si disubbidisce alla parola del Signore, prima o poi i nodi tornano al pettine, ecco. Quindi da tener conto anche di questo. Voglio leggere però ancora una cosa. Io sto leggendo sempre nella pagina che stavamo leggendo prima, al capitolo 13, subito qui, c'è scritto che a un certo punto dice: un uomo di Dio, proseguendo quello che abbiamo letto, giunse da Giuda a Betel per ordine del Signore, mentre Geroboamo stava presso l'altare per bruciare incenso. E per ordine del Signore si mise a gridare contro l'altare, a dire: altare, altare, così dice il Signore, ecco, nascerà dalla casa di Davide un figlio di nome Giosia, il quale sacrificherà su di te i sacerdoti degli alti luoghi che su di te bruciano incenso e si arderanno su di te ossa umane. E vorrei ricordarvi che anche questo sembrerà un fatto incredibile per gli increduli, ma il Signore anche in questo caso chiama un suo servitore, un suo profeta, prima che egli nasca, e sa esattamente che cosa farà, e così avverrà. Quindi vorrei ancora leggere Matteo 12, i versetti che vanno dal 15 al 17. Vediamo. Vediamo se abbiamo, se non ho scritto qualcosa che non va. No, 27, scusa, dal 25 al 27, avevo sbagliato. Allora, in quel tempo, leggo io, Gesù prese a dire: io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti. Allora, teniamo conto, hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti, e hai rivelate, le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché ti è piaciuto. Ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio, e nessuno conosce il Figlio se non il Padre. E nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. E teniamo conto che Salomone era un uomo molto sapiente, il Signore gli aveva dato molta sapienza. E in un altro posto Gesù dice: i puri di cuore vedranno Dio. Cari fratelli e sorelle, io avrei potuto con queste parole del Signore Gesù terminare il culto, ma abbiamo considerato una serie di episodi che sono successi e che servono per il nostro insegnamento, perché la parola del Signore ci serve per quello, a considerare bene le cose. Noi di solito, quando pensiamo ad un uomo, generalmente tendiamo sempre, soprattutto un uomo famoso, e Salomone lo era, tendiamo sempre e ha fatto anche tante cose importanti, e poi pensiamo al fatto che il Signore gli ha concesso di completare quelle che erano desideri del Padre, di costruire il Tempio di Gerusalemme, e c'è stato tutto un periodo che Salomone era per il Signore, e poi un po' per volta ha cominciato, diciamo, a corrompersi. E c'è, cari fratelli e sorelle, una forte tendenza nell'uomo a muoversi in autonomia dal suo creatore e Signore. Ricordatevi che questo è un male grave, un male pesante che colpisce anche noi. Non pensiamo che se noi siamo qua e stiamo a guardare il film, no? Vediamo il film e quello che succede non ci riguarda, o quello che sia successo. Non è assolutamente vero. Questo è assolutamente vero il contrario. Che c'è questa tendenza anche in noi, è quella di muoverci in autonomia dal nostro creatore. Per noi tutto ciò che conosciamo dalla parola di Dio va bene, ma poi quello che pensiamo noi è ancora un'altra cosa. E io non vi ho letto altri fatti, se abbiamo letto bene ciò che abbiamo letto prima in Geroboamo, quando lui si muove così perché? Perché Salomone aveva Roboamo come figlio, no? Prima ancora, cosa succede? Succede che Salomone si dà alle donne straniere, no? E la cosa più grave non è tanto quella, ma è quanto si corrompe, capisci? E quanto lascia perdere su tante richieste che queste donne gli fanno, capisci? E sono soprattutto richieste assolutamente assurde nei confronti del Signore. E questo cosa succede? Per questo che lui ha fatto, il Signore gli toglie il regno. E a un certo punto c'è il profeta Ahia che gli si presenta, o Ahia come si preferisce, che si presenta e gli dice: vedi, no, la storia del mantello, se l'avete letta, che viene tagliato in 10 parti, e queste 10 parti vengono date a lui, e le due parti, che poi Giuda e Beniamino, vengono date a Roboamo praticamente. Ma Geroboamo è un servo, addirittura nemico, perché si è rivoltato contro Salomone. E dobbiamo sapere che in un salmo c'è scritto che il Signore, per coloro che lo amano, è capace di girare i propri nemici in amici. E abbiamo visto che sa fare anche il contrario, esattamente. Il Signore non manca, niente non manca. E quindi che cosa avviene? Che colui che lo serviva, evidentemente, era un suo servitore, gli si è rivoltato contro, e poi soprattutto in tutti gli intrighi del regno, e lui è scappato ed è andato in Egitto. E quando Salomone è morto, è tornato indietro, è tornato in Giuda, è tornato in Israele. Queste cose qua, fratelli e sorelle, devono farci capire. Lui a un certo punto fa un ragionamento e dice: io devo fare, praticamente il suo ragionamento è stato questo, io devo fare una religione completamente diversa da quella che il Signore, perché altrimenti Israele, il cuore di Israele, si rivolgeranno a Roboamo, che è figlio naturale di Salomone, e la loro religione vera qual è? È quella dell'Eterno. Ma vedete che disgrazia. No, che male che c'è nel cuore dell'uomo. Non solo Roboamo, che non era figlio di Salomone, si è comportato in quel modo, addirittura si è fatto dei sacerdoti secondo proprio le sue decise voglie. Cioè, ma ha deciso lui, ha deciso delle date, e creò dei sacerdoti presi qua e là e dal popolo, che non erano dei figli di Levi, oltretutto, no? Geroboamo istituì pure una solennità nell'ottavo mese, nel quindicesimo giorno del mese, simile alla solennità che si simile, ecco come avviene oggi. Si fanno delle cose simili alle cose che il Signore ci ha ordinato, simili, per deviare dalla verità che si celebrava in Giuda, e offrì dei sacrifici sull'altare, perché poi era in uso questo. Ma erano sacrifici impuri, erano sacrifici che non c'entravano assolutamente niente con quello che il Signore gli aveva detto di fare. E così fece a Betel, perché si offrisse il sacrificio ai vitelli che egli aveva fatto. Quindi aveva costruito dei vitelli esattamente, no? E la cosa triste, cari fratelli e sorelle, che Roboamo, che poteva prendere a un certo punto in mano la situazione se avesse obbedito, no, si è comportato esattamente come il servo Geroboamo. Roboamo era figlio di Salomone, ma figlio di un ammonita, anche lì. E allora, cari, c'è una forte tendenza nell'uomo, ed è quella di muoversi in autonomia dal suo creatore, cioè separati, distaccati. La parola di Dio nella sua storia ci racconta un'infinità di episodi, ed è poco sconcertanti dal punto di vista della fede. Dio dona, perché a un certo punto questo qua, chi era Geroboamo? Era nessuno, era un servo. E il Signore, siccome era stato offeso da Salomone, dato il suo regno, dice: ah sì, adesso lo do a lui, no? E ti tolgo, ti strappo il regno di mano, capisci? Però per amore di Davide, capisci, diede una parte, perché una lampada non si fosse mai tolta davanti alla discendenza di Davide, a Roboamo. Dio quindi dona, ma riceve in cambio ingratitudine, cari fratelli e sorelle. La stessa cosa che riceve da noi. Ve lo dico molto papale, perché noi non siamo, noi consumiamo la nostra vita finché c'è benzina nel motore, va bene, tutto va bene. Ma riceve in cambio ingratitudine e sovversione dei suoi ordini, cioè i suoi ordini vengono sovvertiti. Ma quanto è difficile per noi dire: Signore, accetto interamente la tua volontà, non secondo il mio discernimento. Quanto è difficile per noi dire questo? Guardate che non siamo sottomessi se la nostra condizione è questa. Il caso di Geroboamo è un esempio. Egli è stato scelto da Dio per regnare sulle 10 tribù dopo l'idolatria di Salomone. Salomone, come abbiamo visto, il suo cuore è stato corrotto da cosa? Dalla disobbedienza. Quindi lui poteva essere saggio quanto vuoi, ma purtroppo si è corrotto. Ma Gesù dice che i puri di cuore vedranno Dio, solo i puri di cuore. Salomone era diventato un buonista, questo è il problema. Un buonista. Saggezza e intelligenza non sempre sono sintomo di purezza. Saggezza e intelligenza non è che sono sintomo di purezza. Davide gridava: crea in me un cuore puro, perché capiva attraverso lo Spirito del Signore, diceva questo, capiva: crea in me un cuore puro. Anzi, il cuore oscurato dalla saggezza si allontana da Dio, capito? Perché uno si ritiene, è dal buonismo. Il buonismo oscura la saggezza, cari fratelli, la oscura perché non è una cosa giusta, non fa la giustizia, ma attua una bontà perversa, come, capito, fa per conto proprio. Ecco perché il Signore dice: ti ringrazio Padre perché hai nascosto queste cose ai sapienti, no? E hai dato, le hai rivelate ai piccoli fanciulli, cioè a coloro che sono puri, che non sono tanto intelligenti, capito? Non sono tanto saccenti che sanno, ma al Signore interessano questi cuori. Il suo ragionamento, il ragionamento di Salomone, era molto diplomatico. Vedete, l'arte della politica è un compromesso possibile. Cioè, questa è l'arte della politica, cioè mediare, saper mediare, eccetera, eccetera. Ma è una cosa che nelle cose che riguardano il Signore non funziona questo. Ognuno, diceva lui, il suo ragionamento era adori e onori il Dio che vuole, sostanzialmente, no? Quindi quando le mogli gli chiedevano certe cose, lui diceva: bene, facciamolo, no? Fatelo, no? All'inizio fatelo, poi abbiamo visto alla fine che era presente anche in alcune manifestazioni veramente abominevoli. Questo è vero, caro Salomone, potremmo dire oggi. Questo è vero, che ognuno adori l'Iddio che vuole e quando e come vuole, perché siamo eccessivamente democratici, ma va bene, noi non abbiamo diritto di intervenire su nessuno. Questo è vero, caro Salomone, ma tu sei il re magnifico, figlio di Davide, no? E il tuo esempio deve essere per Israele, perché è Dio che ti ha posto in quel luogo. Tu sei figlio di Davide, rappresentante della casa di Israele. Certo, non puoi costringere le tue numerose mogli pagane a convertirsi a Dio. Questo non lo puoi fare, caro Salomone. Ma spendere addirittura i soldi che il Signore ti ha dato, che ha fatto confluire come fiumi, va bene, nel tuo regno e ti ha istituito su tutto ciò, beh, questo perfino è un'altra abominazione, quello di spendere i soldi che il Signore ci dà per degli idoli. Per costruire dei templi sul monte del rimpetto a Gerusalemme, perché così, sapete, il monte del rimpetto a Gerusalemme qual è? Forse non è il monte degli ulivi? Mi sembra un po' troppo, mi sembra esagerato tutto questo. Il Signore si indignò contro Salomone e fece re di Israele, come abbiamo visto, Geroboamo, un suo servo, ribelle. Per amore di Davide, suo padre, però, il Signore non fece questo durante la vita di Salomone, gli strappò il regno, no? Perché era figlio diretto di Davide, aspettò. Ma non diede tutto il regno nelle mani di Geroboamo, ma come abbiamo visto 10 tribù, e ne ha lasciate 2 per Roboamo. Vi sono in questo racconto, fratelli e sorelle, come stiamo vedendo, molti insegnamenti. Vedete, puoi avere tanti grandi favori dal Signore, no? Ma se il tuo cuore si perverte, come è successo per Salomone, si inquina, caro fratello e sorella, la tua fine è prossima e la tua stabilità sarà rimossa. Sarà rimossa. Non ci sono davanti al Signore delle zone franche, no? Non ci sono delle zone franche. Il Signore è padre giusto per tutti i figli. E quando un figlio, qualcuno diceva, quando un figlio, poco fa sentivo una preghiera, quando un figlio, se egli lo ama, lo castiga, se lo ama, se è un figlio fedele. Ma spesso sentiamo dire dal Signore questo nella sua parola: renderò stabile il tuo regno se mi sarai fedele. Renderò stabile il tuo regno se mi sarai fedele. Possiamo tradurlo così anche per noi, cari fratelli e sorelle. Perché ho detto, non stiamo vedendo un film. Possiamo tradurlo così anche per noi, nelle nostre vite. Piccoli regni. Possiamo dire, Se mi sarai fedele, renderò stabile la tua vita. Che belle promesse che ci fa il Signore, per chi crede veramente, così come deve credere un bambino, quello che il Signore dice. Se mi sarai fedele, renderò stabile la tua vita. Ti darò pace, serenità, oltre alla mia grazia. Oltre alla mia grazia. Perché la grazia poi è tutto. Ma, perché sappiamo cosa ci porta la grazia, ci porta il perdono del Signore, e ci porta la salvezza, la vita eterna, e ci porta, ci porta la pienezza della vita, no? Chiamatelo poco se vi riesce questo. Chiamate poco se avere pace, stabilità, è poco per la nostra vita, più la grazia. Poi c'è un'altra lezione alla quale faremo bene a porre attenzione. Il Signore, vedete, non fa differenze tra le persone, ma ama coloro che gli sono fedeli. Vieni, buono e fedele servitore, sei stato fedele in poca cosa, ti renderò partecipe in molte cose. Molto può la preghiera del giusto. Potete cantare in 50.000 e non succede niente. Ma la preghiera del giusto può aprire delle porte inimmaginabili. Per le promesse che ha fatto a Davide, non castiga subito Salomone, come abbiamo visto, lo lascia vivere, anche se il suo cuore si è corrotto. Si è corrotto, ormai non serviva più a niente. Si è corrotto. Quel che sarà del giudizio eterno di Dio su Salomone, questo spetta solo alla sua giustizia, e io non sono per niente interessato a questo. Vedete, noi siamo tanto curiosi, ma se quello poi si è corrotto, ha fatto questo, ha fatto l'altro, chissà, Salomone poi... Io non sono interessato a questo, però prendo atto delle cose che vengono dette. Ma sicuramente un giudizio terreno c'è stato, sicuramente. No, anche qui su questa terra, perché abbiamo visto prima che gli strappa il regno, no? Così un regno così meraviglioso, così grande, finito di una ricchezza enorme, finito nelle mani di un servo, addirittura suo nemico. Così tante volte il Signore rimanda il suo giudizio anche sulle nostre vite, fratelli e sorelle, rimanda il suo giudizio terreno su dei ribelli, per non penalizzare quelli che egli ama finché sono in vita, cari fratelli e sorelle. Non dimentichiamolo queste cose, perché il Signore sa calibrare le cose, non è un politico, ma è un Dio misericordioso. Lo fece anche il re Ezechia, vi ricordate? Finché è in vita, e poi dopo di lui viene fuori il figlio Manasse, che a livello di idolatria penso che li abbia superati probabilmente tutti. E poi comincia il declino, e poi comincia la deportazione, dopo i suoi due, dopo Jehoiachin e l'altro. Il Signore dice, come abbiamo letto prima, io uso benignità verso quelli che mi amano fino alla millesima generazione. Vedete? Mentre quelli che mi odiano parla da 3-4 generazioni, perché Dio, che fa? Contende sempre con l'uomo. Già sono maledetti di per sé, perché hanno disubbidito, non hanno piegato il loro cuore al Signore. Ma invece dice, io uso benignità verso quelli che mi amano fino alla millesima generazione, verso quelli che mi amano. Ora ognuno di noi si interroga. Ma succede, come in questo caso, che queste benedizioni vengono interrotte. Perché? Se tuo figlio è un malvagio, interrompe la benedizione. Non è perché anche se è malvagio, siccome tu ami il Signore, questo è per te e per i tuoi figli per mille generazioni. Se tuo figlio non interrompe queste benedizioni, e in questo caso abbiamo visto che Roboamo l'ha interrotta, Salomone anche, perché se no che motivo avrebbe avuto il Signore di far questo? E quindi si incorre nel giudizio del Signore. Così Roboamo fece abbandonare la legge, fece abbandonare la legge del Signore. Non ebbe pace durante la sua vita. litigarono sempre in continuazione. C'è stata la guerra fra gli uni e gli altri, e sì, anziché tra fratelli allearsi fra di loro, no, chiedevano magari l'aiuto di Sisac, no? Il re assiro. E ci furono guerre continue tra i due regni. E il Signore dice, immaginate tutto il racconto glorioso di quando il Tempio è stato inaugurato. Si parlava di migliaia di celebranti, ordini sacerdotali, una cosa meravigliosa. Gli scudi d'oro che Salomone aveva costruiti all'epoca del Tempio furono portati via dal re d'Assiria. Tanto per qualche assaggio. Perché guardate che tutto dipende dalla nostra fedeltà al Signore, interamente. Tutto dipende da questo. Tutto dipende da questo. E i nemici, non è che sono nemici gratuiti. Ricordiamocelo questo. Furono portati via da Sisac in poco tempo il patrimonio di Davide. Di Davide, quale esempio di fedeltà, Davide. Fu reso bersaglio da parte dei nemici di Israele, suscitati dal Signore. Non è che furono suscitati a caso, perché lo avevano abbandonato, ma si erano dati a una pazza idolatria, delle cose che abbiamo, pazza idolatria, quelle uno dopo l'altro. Vedete, fratelli e sorelle, attenzione alle nostre vite, facciamo attenzione, sappiamo guardare dove posiamo i piedi, con timore e tremore del Signore, e possiamo avere grandi benedizioni nella nostra vita. Geroboamo disprezza ciò che il Signore gli aveva promesso. Il Signore gli aveva fatto le promesse, anche se era un servo. Dice, tu seguirai, va bene, se no. E fa tutto di testa sua, istituisce altri luoghi e dei nuovi sacerdoti, non permessi dal Signore, addirittura cose che non c'entravano niente. Questo succedeva ieri come succede oggi. Si sono fatti dottori secondo le loro proprie voglie. Così sta scritto. 2 Timoteo 4,4. Ma al versetto 2 del capitolo 13 il Signore chiama per nome Giosia. È una cosa straordinaria. Come fa il Signore a sapere? No? Come fa? Che Signore sarebbe se non lo sa? E questo Giosia che farà giustizia di tutta l'idolatria e brucerà le ossa, brucerà i profeti su questi altari. È singolare vedere con quanti anni di anticipo a Dio nulla è proibito. Egli conosce non solo il nome di Giosia, cari fratelli, ma conosce i nostri nomi, conosce la data di nascita e di morte di ognuno di noi. Tutti i nostri giorni sono contati e sono tutti davanti a Lui. Ci conosce ognuno per nome. E conosce tutti i nostri problemi, nomi prima che noi nasciamo. Che bello! Il Signore sapeva che nel 1985 sarebbe nata mia figlia e che nel 1953, il 1° febbraio, sarei nato io, e così per le vostre date che non conosco. Siamo liberi? Noi siamo liberi, perché questo potrebbe apparire, l'abbiamo detto tante volte, in un controsenso. Siamo liberi, ma Dio conosce tutto ciò che il nostro cuore farà in tutta la nostra vita. Prima che io nascessi, il Signore conosceva già non solo il mio nome, i miei giorni, ma anche tutti i miei peccati, cari fratelli e sorelle. Conosceva anche tutti i miei peccati. Dice, ma allora se peccava perché? Ma conosceva il mio cuore e sapeva in anticipo che questi peccati li avrei portati davanti a Lui. Siamo tante volte, e forse finché non facciamo quel passo famoso, siamo arroganti come lo fu Geroboamo, ma al momento delle difficoltà diventiamo dei vigliacchi come lo fu Geroboamo, perché al momento che la mano gli restò ferma, perché disse prendetelo, prendete il profeta che gli aveva profetizzato contro quell'altare, prendetelo, la mano gli restò paralizzata e pregò perché gli venisse restituito la funzione. E poi quando suo figlio, in un altro episodio lo leggerete, forse al capitolo, probabilmente capitolo 14, quando suo figlio si ammalò, si presentò, la moglie dice, si sono messi d'accordo con la moglie, E gli ha detto la moglie: senti, dice, travestiti, travestiti, e vai da Ahia, che è stato il profeta che mi ha predetto che sei diventato re di Israele, vai da lui, che probabilmente, no, non ti riconosce, tu gli chiedi, no? Ed è che in quel periodo, prima ancora che entrasse, anche se Ahia era praticamente, non ci vedeva quasi più perché era vecchio, la vista era indebolita, il Signore gli ha detto ad Ahia: vedi che sta venendo la moglie di Geroboamo per consultarti riguardo a suo figlio che è ammalato, tu parlale così, quando entrerà fingerà di essere un'altra combinazione. Cioè, ma pensa, questi erano fuori. Quando Ahia udì il rumore dei passi di lei che entrava alla porta, disse: entra pure moglie di Geroboamo, perché fingi di essere un'altra? Io sono incaricato di dirti delle cose dure. Va e di a Geroboamo, così parla il Signore: ho strappato il regno dalle mani della casa di Davide e l'ho dato a te. Pensa, che dolore per il Signore. Ma tu non sei stato come il mio servo Davide, il quale osservò i miei comandamenti e mi seguì con tutto il suo cuore. Ecco, mi seguì con tutto il suo cuore, facendo soltanto ciò che è giusto ai miei occhi. Tu hai fatto peggio di tutti quelli che ti hanno preceduto, perché non era ancora nato Manasse, eccetera. Ma voglio dire, di gente che ha avuto questi esempi, comunque ha fatto molto peggio, perché poi Manasse verso la fine della sua vita pare che a qualche sprazzo di luce gli era venuto. Comunque, tu hai fatto peggio di tutti quelli che ti hanno preceduto e sei andato a farti degli altri dei, delle immagini fuse per provocarmi ira, e gettato me dietro le tue spalle. Per questo io ti faccio piombare la sventura sulla casa di Geroboamo e sterminerò la casa di Geroboamo fino all'ultimo uomo. Capito? Tanto che è schiavo, tanto chi è libero. Israele, in Israele, e spazzerò la casa di Geroboamo come si spazza lo sterco finché sia tutto sparito. Voi sapete, quando abbiamo avuto un incidente e siamo finiti, no, su qualcosa di spiacevole per strada, finché non lo togliamo, cerchiamo di quasi strappiamo il cuoio da una scarpa, no? E così, cari fratelli e sorelle, per coloro che hanno il cuore, l'arroganza, Signore, c'è niente da fare, che seguono la loro vita, che sono arroganti, e poi al momento opportuno corrono, scendiamo dal Signore che magari ci ascolta, no? Ma tu che cosa, che relazione hai con il Signore? Parliamoci chiaro. Tu hai una vita dove ti fai i cavoli tuoi, e solo quando questa tua ipotetica stabilità viene toccata, allora andiamo dal Signore. Andiamo dal Signore che magari, no, se lo commuoviamo, e se ha pietà. Ma tu, quando vai al Signore, molto può la preghiera del giusto, ma tu non devi andare da ingiusto davanti al Signore, perché altrimenti ci comportiamo da vigliacchi e mandiamo qualcun altro, magari travestito, a chiedere favore al Signore. Scusa, chiedi a quello se per favore può chiedere al Signore, però lo mandi travestito, no? Non ti travestire davanti al Signore. Egli conosce ogni minima tua intenzione, conosce tutto. Nessuno può beffarsi di Lui, così sta scritto. E dopo aver conosciuto la parola del Signore, solo un pazzo si può nascondere davanti a Lui. Solo un pazzo. Oggi chiedi che il Signore ti possa disinfettare, questa è la parola, disinfettare completamente, disinfettare, perché ci infettiamo molto facilmente, anima, corpo e spirito. Ma il fatto che ci infettiamo molto facilmente non significa che tanto dobbiamo infettarci casualmente, sempre così, perché dobbiamo infettarci, no? Allora chiediamo al Signore di disinfettarci, anima, corpo e spirito. E non cadiamo nella trappola malefica del buonismo, come fece Salomone. Perché Salomone non considerava, dice: ma tanto sono loro che sono le mie mogli, che mi chiedono di fare questo. E politicamente perché devo mettermi contro, capisci? Contro i padri, fratelli, perché poi io moglie straniere di ogni genere. Lasciamo che lei aveva la sua divinità e va bene, no? E così costruivano. Ma poi si è lasciato trascinare anche lui. E questo, ragazzi, dico fratelli, è una cosa molto, molto grave, perché tante volte anche noi possiamo farci trasportare nel territorio dell'avversario. Quindi non cadere nella trappola malefica del buonismo, come fece Salomone. Il buonismo è meno eclatante di un'azione malvagia, capisci? È meno eclatante. Ma alla fine porta allo stesso risultato, capito? Porta allo stesso risultato, con le stesse conseguenze, il giudizio di Dio. Che il Signore ci apra veramente il cuore e ci consenta questa disinfestazione, chiamiamola così, dei nostri peccati, non solo i nostri peccati, perché il nostro spirito che si corrompe, si infetta facilmente. Ma questa non è una giustificazione, questo è un nostro peccato. Voglia il Signore ascoltarci, voglia aver gradito queste parole che sono state dette davanti a Lui e che ci rende tutti responsabili delle cose che abbiamo ascoltato. Me per primo, che il Signore mi ha messo in cuore queste cose, e voi che l'avete ascoltato, siamo tutti responsabili nella stessa maniera. Perché qui siamo tutti sacerdoti, come diceva il fratello di Prose, tutti siamo sacerdoti, ricordatelo, tutti noi, tutti i credenti, che il sacerdozio è una cosa e il ministero è un'altra. Quindi io distribuisco la parola per questo motivo, perché è un ministero diverso, ma sacerdoti lo siamo tutti. Amen.